Matrilineare, il cantautorato femminile italiano. Una guida all'ascolto a cura di Pier Giorgio Pardo.
Guardo una foto di mia madre, era felice, avrà avuto tre.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto a questa prima puntata di Matrilineare, il nostro percorso attraverso il cantautorato femminile italiano. Matrilineare perché? Perché è il titolo di una raccolta, suggestivissima raccolta, curata dal Consorzio Suonatori Indipendenti, era il 1996 e in quel periodo il consorzio, anche grazie alla caparbietà e all'impegno documentario, all'intelligenza di Annarella Giudici, il consorzio si stava dedicando ad una sorta di ricerca antropologica vera e propria su certe radici identitarie del nostro spirito popolare al femminile. In quella raccolta, un'Italia rurale persa nel tempo e un'Italia contemporanea di estrazione indie rock si fondevano lungo il filo rosso del matriarcato. Ma la cosa che ci riguarda ancora più precisamente è che questa provocazione, ma anche questa ricerca, che andava ben al di là dell'intento provocatorio, perché affermava, costruiva, sfidava il patriarcato spiazzandolo dal suo terreno e facendolo impantanare in quello ricco, umido, generoso della risaia, un terreno pieno di una musica di cui il vecchio modello di maschio patriarcale era in grado di penetrare nel senso di capire, giusto forse, il mistero del suono delle zanzare. Questa ricerca che andava oltre la provocazione, dicevamo, mise insieme mondo rurale e autorità al femminile. C'erano i canti delle mondine e c'erano i talenti, all'epoca emergenti, di Ginevra Di Marco e Cristina Donà. E quindi non solo si portava il patriarcato nelle risaie, ma si chiamava in causa il genere che gli stereotipi declinano per antonomasia al maschile singolare, soprattutto nel pop italiano. Il cantautorato. 1996. Di lì a poco Carmen Consoli avrebbe stupito tutti con il racconto matriarcale e in bianco e nero della propria adolescenza catanese. Di lì a poco anche Nada avrebbe ricominciato dall'indie, rendendo lo strumento di risoluta introspezione al femminile. Sarebbero seguiti il cantautorato elettronico di Meg, quello post-traumatico di Paola Turci, la stessa vittoria a piedi nudi e mani basse di Elisa nel Sanremo 2001. Oramai, in tempi più recenti, la trionfale tripletta di Madame, di Tonella Piaga, Daniela Pess nelle edizioni del premio Tenco dal 2021 al 2023 sta man mano affermando e riaffermando, mettendo un po' a posto la questione. Annoveriamo poi anche il successo di Marta Del Grandi, che a Radio Popolare è anche molto cara. Ma sono vittorie significative, che però rimangono gocce del mare. Date alla mano, il cantautorato in Italia continua a distinguersi in fatto di gender gap. Insomma, stiamo parlando di una malattia cronica e la cosa per certi versi anche particolare, insomma, comunque notevole, il fatto notevole è che da noi risale a un periodo che su altri fronti è stato molto movimentato, cioè negli anni 70 e 80, quando l'Italia ha avuto grandissime interpreti con personalità potenti, innovative, di rottura, che è anche il periodo in cui il cantautorato nasceva, le nostre cantautrici sono state molto osteggiate non solo dall'establishment, ma anche dallo stesso ambiente underground. Questo senza contare che il primo album concept italiano è di una donna, di Donatella Moretti, si chiama Diario di una sedicenne, ed è interamente scritto per lei da una donna, Loredana Ognibene. Solo gli arrangiamenti erano di Ennio Morricone, però penso che lì si vada al di là del genere.
Santi di cioccolata, pregate, pregate per me, con quei rosari di panna, in questo giorno perché... Io mi sono sposata, ma non sono innamorata. Santi di cioccolata, pregate, pregate per me. Lo vedete, quello è lui, l'ha voluto papà. È bello, affascinante, giovane, benestante, ma a me non va. Santi di cioccolata, pregate, pregate per me, con quei rosari di panna su questa torta, perché io... io sono sfortunata, non lo voglio più vedere, non lo posso più soffrire, non lo potrò amare, pregate per favore. Affascinante, giovane benestante, ma a me non va. Santo di cioccolata, pregate, pregate per me. Con quei rosari di panna su questa torta, perché io sono sfortunata, non lo voglio più vedere, non lo posso più soffrire, non lo potrò amare. Pregate per favore.
Questa idea di un testo antipatriarcale che ce l'ha contro il padre padrone che impone il matrimonio, anticlericale con i santi di panna e cioccolato e lei che non può soffrire il marito, si prepara a non poter soffrire il marito nonostante il contesto apparentemente ironico, apparentemente innocuo, la dice lunga sulla cultura italiana degli anni 60, su quali contraddizioni si muovevano in un sottobosco non sempre emergente. Questo era il 1963, il primo album di Donatella Moretti. Lei e Loredana Ognibene erano delle compagne di classe. Il disco ebbe anche molto successo nel 1963 e curiosamente questo brano sfuggì alla censura, mentre a differenza di Santi di cioccolata fu censurata quella che ascoltiamo adesso, forse per il titolo troppo esplicito. Si chiamava infatti Matrimonio di interesse, il tema era lo stesso e anche in questo caso il testo non le mandava a dire.
L'amore importanza non ha, un matrimonio di interesse fatto con regolarità, alla faccia dell'amore. Queste cose si continuano a fare, ma è poca cosa, è poca cosa. Ciò che importa è la regolarità. Anche se lui è uno sfaccendato che non ha voglia di far niente, anche se lei è un'ereditiera con in bocca un solo dente, che sia fatto con le dovute regole, ogni cosa bene andrà, purché ci sia la cosiddetta dannata regolarità. È poca cosa, è poca cosa, se l'amore importanza non ha. Viva la sposa, viva la sposa, ciò che conta è la regolarità. Se lui è uno sfaccendato che non ha voglia di far niente, anche se lei è un'ereditiera con in bocca un solo dente, purché sia fatto con le dovute regole, ogni cosa bene andrà, purché ci sia la cosiddetta dannata regolarità. È poca cosa, è poca cosa, se l'amore importanza non ha. Viva la sposa, viva la sposa, ciò che conta è la regolarità.
Insomma, sarà stato anche il 1963, ma la consapevolezza del malcostume patriarcale c'era già. Rimanendo sempre negli anni 60, dobbiamo ricordare che, almeno stando alle testimonianze della stessa diretta interessata, lo stesso termine cantautore potrebbe essere stato inventato da una donna, cioè Maria Monti. Niente. Del drappello di pioniere che per 3-4 decenni di musica italiana hanno provato a scriversi le canzoni da sole e poi a interpretarsele e a farsi chiamare cantautrici, o almeno a considerarsi tali, nel senso che lo erano. Alcune, tipo Rettore e più avanti Gio Squillo, sono state ridisegnate showgirl dall'immaginario collettivo, altre come Gianna Nannini, Alice, Giuni Russo, Mariella Nava, la stessa Loredana Bertè, sono state scambiate, equivocate, come pure interpreti. La maggior parte delle cantautrici del periodo si è vista relegare ai margini dei circuiti promozionali.
Come se non si sapesse cosa farsene, come definirle, dove incasellarle.
Eppure i nomi sono tanti. Abbiamo figure tragiche, tipo Daisy Lumini o Donatella Bardi. Abbiamo figure di impegno civile, come Margot. Abbiamo nomi di rottura legati in qualche modo alla New Wave, come Nicoletta Bauce e Roberta D'Angelo. Abbiamo cantautrici pure legate più al folk, come Laura Luca, Jenny Sorrenti, Teresa Gatta. Ci sono le ragazze di Gauguin e di Grazia Di Michele.
Insomma, non può proprio dirsi che Gianna Nannini sia stata la nostra unica cantautrice sino agli anni 90, come magari qualcuno potrà erroneamente e anche giustificatamente pensare. Ma il cammino della nostra canzone d'autore è disseminato di piccoli gioielli di pensiero femminile e divergente, matrilineare appunto,
conduce fino ad oggi e vale la pena di raccontarlo.
La raggiante Catania di Carmen Consoli è anche la città di Gerardina Trovato. Oggi la ricordano in pochi, il 2000 fu l'anno della sua ultima apparizione a Sanremo con il pezzo Jackie e Vampiri, però sul palco dell'Ariston, come cantautrice di estrazione rock con testi impegnati a sfondo fra l'esistenziale e il sociale, chitarra in mano, capelli corti, un colosso come la Sugar di Caterina Caselli a scommettere su un suo futuro radioso c'era già stata nel 1993. Seduta al centro del palco, aveva raccontato una sua storia di emigrazione, identità, spaesamento interiore. La produzione era di un volpone come Mauro Malavasi, già un grande nome della Italo Disco e produttore per il Lucio Dalla di Viaggi Organizzati. E per l'occasione la Caselli aveva coinvolto un personaggio che aveva avuto circa un decennio prima il suo momento di gloria e adesso cercava di farsi strada come autrice pura, Donatella Milani. Ne nacque una canzone toccante e forte sul piano espressivo. Si chiamava Ma non ho più la mia città.
Venne il giorno che le dissi: tu Catania non mi basti, dei miei sogni che mi hai fatto me li hai chiusi. E sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto, chiuso con delle catene pieno ormai di ragnatele. Mi dicevi da bambina: guarda sempre quelle stelle, basta sai.
Il Sanremo successivo fu quello di Jackie e Vampiri e della produzione Patinata e un po' di plastica di Celso Valli, altro nome forte della Italo Disco, che le riservò lo stesso trattamento di tutte le sue produzioni di quel periodo. Qualcuno magari ricorderà le voci di dentro di Gloria, meteora sanremese di quegli anni. Voce forzata, con vibrato artificioso, enfasi interpretativa, percussioni giocattolose, suoni cosmici di tastiera un po' fuori dal mix. Intendiamoci, Celso Valli è uno dei più esperti e blasonati produttori della storia del pop italiano, ma il gusto dell'epoca era questo, e spesso i talenti interpretativi si imponevano con caratteristiche gradite allora, che però appaiono datate oggi. Per qualche ragione Gerardina fuoriuscì dal giro Sugar e, conseguentemente, anche dal giro delle etichette major. Nelle ultime interviste racconta di un rapporto conflittuale con la madre, poi scomparsa, di incomprensioni con la madre artistica, la Caselli, di 24 brani portati a Sanremo e tutti rifiutati. A sentire i social, si trova oggi a Porto Palo, nella sua Sicilia, dove si è rifugiata a seguito di problemi di salute mentale. La sua esecuzione sanremese, seduta con la chitarra in mano al centro del palco, rimane comunque un passaggio importante nella storia dell'ingresso del cantautorato femminile all'interno dell'ambiente musicale italiano mainstream.
Indifferente. Mi
L'anno in cui Gerardina Trovato e Carmen Consoli condividono, anche se a distanza e in momenti diversi, il palco dell'Ariston, Sanremo 2000, Carmen ha 26 anni, ma è già la cantantessa di Amore di Plastica. Già nell'appellativo che Carmen si sceglie c'è una sensazione di come fosse consapevole di un ruolo di pioniera e anche di rottura rispetto agli stereotipi del cantautorato italiano che era appunto declinato rigorosamente al maschile. Anche Amore di Plastica in sé il brano è importante ai fini del nostro discorso. Il tema della canzone è la superficialità delle relazioni sentimentali, ma il punto è che è raccontato in prospettiva femminile. Punto di vista è quello di una donna che si rende conto di essere coinvolta in una relazione vuota. Questa consapevolezza diventa un punto di riflessione più ampio sulle aspettative, sui ruoli imposti alle donne nelle relazioni affettive e nella società, ed è come se nella voce di Carmen risuonasse quella delle donne che si sentono intrappolate in relazioni insoddisfacenti e che rigettano l'idea di un ruolo di supporto in ambito relazionale. La risonanza di tutto è potenziata dall'arrangiamento stratificato che aggiunge incisività a questo messaggio che potremmo già definire di empowerment e autenticità e profondità identitaria. E tutto questo diventa elemento caratterizzante di un altro modo di vivere l'affettività che viene dunque affermato. È tutto molto Simone de Beauvoir. Si trattava di un punto di vista peculiare, a suo modo apriva la strada a una nuova generazione di cantautrici italiane, rivelando il talento di Carmen, che è comunque un talento unico.
Non sei per nulla obbligato a comprendermi. È quasi, non sento il bisogno di insistere. E tu che mi offrivi un amore di plastica, ti sei mai chiesto se onesto era illudermi? Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango. Il mio compleanno, quando vado nel buio, ma come posso dare l'anima e uscire a credere che tutto sia più o meno facile quando è impossibile. Ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica. Tu sei quel fuoco che stenta ad accendersi. Eppure sai confondermi. Ricorda, tu sei quello che non c'è quando io piango. E tu sei quello che non sa quando è il mio compleanno. Quando vado nel buio, ma come posso dare l'anima e uscire a credere che tutto sia più o meno facile quando è impossibile? Volevo essere
Un altro pezzo assolutamente emblematico ai fini del nostro discorso è Maria Catena. Si tratta di un pezzo che fa parte del disco Eva contro Eva del 2006, anche questo diremmo un titolo emblematico, ma la cosa più importante è che parla di una ragazza, Maria Catena, e dell'ambiente di violenza, soprusi, ipocrisia in cui vive. A causa dei pettegolezzi il prete rifiuta di darle la comunione, umiliandola dunque pubblicamente. Come dire che torniamo ai santi di cioccolata di Donatella Moretti. Ma a rimanere addolorato da tutto è proprio Cristo, che dalla croce si indigna per tutta l'ipocrisia del mondo e quasi accenna a un sorriso a Maria Catena.
Paziente il turno per la comunione, quella domenica Cristo in croce sembrava più addolorato di altri giorni. Il vecchio prelato assolveva quel gregge da più di 20 anni dai soliti peccati. Cristo in croce sembrava alquanto avvilito dai vizietti di provincia. Primo fra tutti il ricorso sfrenato al pettegolezzo, imburrato, infornato e mangiato, quale prelibatezza e meschina delizia per palati volgari, larghe bocche d'amianto, fetide come acque stagnanti. Cristo in croce sembrava più infastidito dalle infamie che dai chiodi. Maria Catena, anche tu conosci quel nodo che stringe la gola, quel pianto strozzato da rabbia e amarezza, da colpe che stai ancora scontando l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. E ti chiedi se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio. Catena non seppe reagire al rifiuto del parroco di darle l'ostia e soffocò nel dolore quel mancato amen e l'umiliazione. Secondo un antico proverbio, ogni menzogna alla lunga diventa verità. Cristo in croce mostrava un sorriso indulgente e quasi incredulo. Maria Catena, anche tu conosci quel nodo che stringe la gola, quel pianto strozzato da rabbia e amarezza, da colpe che in fondo non hai e stai ancora scontando l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. E stai ancora scontando l'ingiusta condanna nel triste girone della maldicenza. E ti chiedi se più che un dispetto il tuo nome sia stato un presagio.
E
siccome il nostro è un percorso matrilineare, saltiamo indietro di una generazione, ma rimaniamo in Sicilia e andiamo verso una vera e propria madre, Rosa Balistreri. Con Rosa Balistreri arriviamo proprio a uno degli archetipi del cantautorato femminile. Rosa era nata nel 1927 a Licata, in provincia di Agrigento, il paese di Volevo i Pantaloni, per intenderci. La sua è una storia di riscatto, di emancipazione, che ha la stessa forza, la stessa intensità aperta, pugnace, che ritroviamo nelle grandi voci del gospel e del delta blues. È una questione non solo di risuonatori, di romanzo di formazione, di voce educata dalla prassi del canto di lavoro, proprio che blues e soul significano dolore e anima, e quella di Rosa è la storia di una voce anche interiore che trova la sua strada per reagire alle violenze, alle ingiustizie. Quando la voce di Rosa si allarga nel petto e nelle casse di risonanza occipitali, no? Quelle che abbiamo nella testa, c'è veramente in quelle note una vibrazione ancestrale che prende l'anima popolare e la conduce altissima in una zona di significazione, di testimonianza, di fare poetico, che è proprio antropologica e che è la stessa abitata da Bessie Smith come dalle mondine, che fanno da titolo e ispirazione al nostro discorso. Siamo assolutamente d'accordo quindi con Carmen Consoli quando dice che Rosa Balistreri è, in ordine di tempo, la prima cantautrice italiana.
Stasera vai e corro col vento a grappere le porte della storia. Stasera voglio dare per un momento la vita, lo passate alla memoria. Stasera con la vampa dell'amore scavo una fossa allo dolore. C'è chi ho dolore, c'è chi ho tormento, la gioia amore per l'umanità non è lo chianto che cangia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Grappo le pugna con doleta, resto co sogno, scorro la vita. Cande e condo, condo e cando, per non perdere lo condo. No giù benedicio lo me cammino, manco la mano nica d'un barrino. E vai ancora come va lo vento, cerca di pace solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare le cieli per fare chiovere, chiovere amore. Cieco ti inganna, cieco comanna, e con silenzio muto se ne sta. E lo putiri che forza li potenti, e lo silenzio che ammazza l'innocente. Grappo le pugna con doleta, resto co sogno, scorro la vita. Cande e condo, condo e cando, per non perdere lo condo. Vinna sto mondo quando lo scienza si schifiava per le sciate sciate. Tempo di abusi, di fame e di guerra, crescevo in mezzo delle malannate. Lacrime mute ne piangeva e quante, la mia innocenza se la sparteron tante. La mala gente, li prepotenti, tanti su tanti in questa società. Non è l'amore che cresce ad ogni banna, ma lo favore che sparte cucumanna. Grappo le pugna con doleta, resto co sogno, cerco la vita. Cande e condo, condo e cando, per non perdere lo condo. La 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 la.
Sì, penso di notarlo. Allora, questa è una canzone portata al successo da Rosa Balistrelli. Chi era Rosa Balistrelli? Lo sapete, sì. Sicuramente una cantante molto d'avanguardia, una cantante che saliva sul palco vestita da prete e cantava "Mafia e preti si sono stretti la mano, hanno trovato un accordo". Era questo testo di Buttitta, insomma era anche abbastanza criticata ai tempi, erano gli anni 70, gli anni 80. Questa donna fu costretta a spostarsi, andare a Firenze, entrò nei circoli culturali, molto apprezzata anche da personaggi del calibro di Dario Fo. Insomma, Rosa cantava la nostra terra, cantava la nostra terra senza compromessi, se ne fotteva della mafia e attaccava la mafia fortemente. Credo che sia la prima donna in Italia che abbia preso la chitarra e abbia dato voce ai propri sentimenti, quindi credo la prima cantautrice italiana. Io devo entrare nel licatese, perché Rosa si deve cantare in licatese, non si può cantare con l'accento catanese. E c'è una R molto particolare nel licatese che suona, licatese si dice, che suona molto bene, quindi tra un po' la mia R catanese si trasformerà. E c'era anche un modo di Rosa, molto fiero, quasi con mano sul fianco, proprio di questa donna non altissima, che però non le mandava a dire. Vado? Massimo? Sempre chi è la storia?
Cuti l'udisce che dai a lasciare, ma è più la morte e non chi sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, ciao di nome gori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, ciao di nome gori, l'amore mio sei tu.
Sentita cullata da questa voce che per noi siciliani è familiare, perché è una voce forte, una voce carnale, è una voce profonda, quasi rara per le donne. Chissà perché creavo una sorta di legame tra Rosa Balistreri e quel mondo che era Janis Joplin, Aretha Franklin, quasi come se avessero la stessa tecnica. Alla fine blues era. Lei ebbe un rapporto contraddittorio con la sua città natale, però era un rapporto contraddittorio di una figlia con una madre. Le sue origini non sono tra le più fortunate da un punto di vista, insomma, proviene da una vita di disagi, indossò il primo paio di scarpe, insomma, no, molto tardi.
Per Rosa la fame è dura, per fame chiede l'elemosina, per non soccombere alla miseria. E qui poi torniamo direttamente, perché in fondo tutto torna in una geometria come quella matrilineare, al diario di una sedicenne da cui abbiamo preso le mosse, perché a causa della miseria Rosa non può unirsi in matrimonio a 16 anni con il suo primo amore. Invece viene data con un matrimonio combinato a un uomo che non ha mai visto, però è impossibile contestare la volontà paterna. Questo giovane non ha un messiere fisso e Rosa lo chiama Lagnusu, Yucaturi, Latru, Mbriacuni, pigro, giocatore ladro e ubriacone, marito e moglie. Una vita fatta di violenze, di pugni, di calci, di lavori occasionali e dedito ai bicchieri di vino bevuti all'osteria da cui torna ogni volta sempre più ubriaco e rabbioso. Questa rabbia regolarmente la scarica su Rosa. Una volta la getta a terra con tanta violenza che lei, in attesa del loro figlio, dovrà metterlo al mondo già morto. Rosa vorrebbe lasciarlo, ma viene costretta dal padre a restarci insieme, perché altrimenti sarebbe una donna sola e compromessa. Il matrimonio, da cui nasce l'unica figlia, finisce in tragedia il giorno in cui Rosa, avendo scoperto che il marito aveva perso al gioco il corredo della figlia, lo aggredisce con un coltello e, credendo di averlo ucciso, invece lo ha solo ferito, va a costituirsi ai carabinieri. A Rosa toccheranno 6 mesi di carcere, a lui toglieranno la podestà e Rosa, da quel momento, non lo vedrà più. Rosa troverà diversi lavori, i più disperati, i più umili, con la voglia di non far vivere a sua figlia la stessa miseria e lo stesso degrado che ha dovuto subire, con la voglia di darle la possibilità di scegliere, ma ogni volta sarà vittima di abusi, molestie e soprusi da parte degli uomini da cui presterà servizio. Persino un prete la molesterà mentre lavora come sacrestana per la sua parrocchia e per il suo rifiuto perderà il lavoro, ma prima di andare farà pezzi le cassette delle elemosine. Tutti i soldi dei santi, dirà, ma i santi non hanno bisogno di soldi e manco di oro e manco di anelli. I soldi servono per noi, per mangiare, per comprarci le scarpe. Quella di Rosa è un'esistenza senza pace, dove la violenza di uomini, padri e padroni, che ancora non si chiama femminicidio, è una piaga che diventa cancrena e che si lascia dietro una scia di morte e di devastazione. E quel tormento sarà la componente principale del suo canto. Di quello strazio si colorerà la sua voce, da quella violenza e da tutto quel dolore Rosa riemergerà sempre. Sceglierà Firenze per cominciare una nuova vita, troverà l'amore col pittore fiorentino Manfredi Lombardi e con lui vivrà per 12 anni. Durante questo periodo allargherà la cerchia delle sue amicizie e verrà a contatto con il mondo degli intellettuali del suo tempo. Diventa consapevole delle proprie capacità. Ora Rosa è l'artista, la cantautrice, la studiosa della canzone popolare siciliana. Canta degli emarginati, dei lavoratori, del loro sfruttamento, di mafia, delle vite degli ultimi, canta di egualitarismo sociale, di emancipazione femminile, canta anche della morte di sua sorella Maria,
uccisa da un marito prepotente e padrone.
Successe dopo che Maria aveva raggiunto la sorella a Firenze, per scappare insieme ai figli alle prepotenze e alle violenze del marito. Poco dopo la fuga il marito la raggiunge a Firenze, la trova e la uccide. Un giorno Rosa lo avrebbe perdonato e avrebbe cantato per lui e per gli altri carcerati.
Mamma, vi l'ho perso lo rispetto. La finestra lo nate che torna l'areole, di la finestra lo fece a chianare. O parla, parla, me lo tengo scetto.
vaschetta vecchia donna che ti torna l'areole, vaschetta vecchia non voglio restare, vaschetta vecchia donna che ti torna l'areole, vaschetta vecchia non voglio restare. Nenne vogliamo diritto, diritto, poi come vale Dio, na che ti torna l'areole, poi come vale Dio, mamma retare. Poi come vale Dio, na che ti torna l'areole, poi come vale Dio, mamma retare. Poi come vale Dio, na che ti torna.
Quando Manfredi la lascia per una modella, sul momento Rosa sembra volerla fare finita, recupera ancora una volta la sua dignità, si trasferisce a Palermo e chiede aiuto agli amici del Partito Comunista che le danno modo di esibirsi alla Festa dell'Unità in varie città. Nel frattempo Ignazio Buttitta scrive per lei e Dario Fo già nel 66 e nel 69 l'aveva chiamata a recitare nello spettacolo Ci ragiono e canto di cui aveva curato la regia. Nel 1973 tenta una partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Terra che non senti, che però viene esclusa all'ultimo momento nonostante la sua partecipazione fosse stata caldeggiata da una parte dei vertici Rai. L'esclusione suscitò infatti delle polemiche e Rosa fu considerata la vera vincitrice morale del festival di quell'anno e disse: ho deciso di gridare le mie proteste e le mie accuse, il dolore della mia terra, dei poveri che la abitano, di quelli che l'abbandonano, dei compagni operai, dei braccianti, dei disoccupati, delle donne siciliane che vivono come bestie. Era questo il mio scopo quando ho accettato di cantare a Sanremo. Anche se nessuno mi ha visto in televisione, tutti gli italiani che leggono i giornali sanno chi sono, cosa sono stata, tutti conoscono le mie idee. E alcuni compreranno i miei dischi, altri verranno i miei concerti e sono sicura che rifletteranno su ciò che canto. Gli ultimi anni sono sereni, si stabilisce definitivamente a Palermo e continua a cantare e recitare al Teatro Biondo. Il suo ultimo anno di attività effettiva è il 1987 e si spense giovane, a 63 anni, all'ospedale Santa Sofia di Palermo, una vita segnata da troppi eventi, troppe fatiche. Della propria arte, Rosa Baliseri ha detto parole emblematiche ai fini del nostro discorso sul cantautorato femminile, ma anche proprio su una identità politica realizzata a partire dal personale politico, dove l'identità di genere diventa base per un agire culturale. Si può fare politica e protestare in mille modi. Io canto, ma non sono una cantante. Sono diversa. Diciamo che sono un attivista che fa comizi con la chitarra. In un momento in cui ancora in Sicilia venivano considerate di malaffare le donne che cantavano e in un momento in cui la figura della donna autrice e anche immagine della propria autoralità non era assolutamente un concetto radicato nell'immaginario collettivo, sempre che poi lo sia adesso. La teatralità di Dario Fo, basata sul gesto lavoro e sul trattare la vocalità come interpretazione espressiva e antropologica dell'identità popolare, non a caso fu un punto di incrocio, di intersezione fra i percorsi, ad esempio, di Rosa Baristrelli e Giovanna Marini. Rimaniamo sempre nell'ambito di quelle che consideriamo le radici, o per dirla come stiamo facendo, la base matrilineare del cantautorato femminile. Ma questa è una storia che vi racconteremo domani. Ciao da Pier Giorgio Pardo.
Sous les dinni, chi sta in lura di ninni, e lo sole, mare, o pagione ne con de denare, e lo sole vaneggia, o soprastante ci cada vardeggia, e lo sole montagne, cavoce pugna lo soprastante, e lo sole vaggiuni, cavoce pugna lo nostro patrone. Suli si nanna, e lo suli si nanna, e lo suli si nanna, e domani tornerà. Se me ne vaio io, e se me ne vaio io, e se me ne vaio io, cangi d'arno io e nanna. La corpa la vedo ma, e la corpa la vedo ma, e la corpa la vedo ma, che non devo se mare da. Pagione ne punta denare, e lo sole vaneggia, o soprastante c'è cada vardeggia, e lo sole montagne, cavoce pugna lo soprastante, e lo sole maggiuni, cavoce pugna lo nostro pagione.